6 di sera.
Da Gaza sono arrivati in Svizzera altri 13 bambini palestinesi feriti, arrivati nei nostri ospedali per essere curati in diversi cantoni, all'ospedale di Coira per esempio e di nuovo al San Giovanni di Bellinzona, dove ieri sera è arrivata una bambina a San Giovanni che già a fine ottobre aveva curato una ragazza di 15 anni rimasta ferita a causa della guerra e che ora ha potuto lasciare l'ospedale. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robiani. A proposito di Bellinzona, riferiremo anche della manifestazione terminata poco fa. I sindacati ticinesi sono infatti scesi in piazza per protestare contro i tagli previsti dal preventivo 2026. In Turchia continua il viaggio di Papa Leone, oggi l'incontro con il patriarca di Costantinopoli a Istanbul in questa giornata molto attesa dai cattolici turchi. Il Consiglio federale ha approvato un nuovo credito di 50 milioni di franchi per aiutare il Sudan. Il paese sta affrontando una terribile guerra civile. Vi proporremo la testimonianza del delegato svizzero per l'aiuto umanitario. E poi parleremo del progetto Atena.
Ogni occasione è stato un momento meraviglioso di leggerezza, dove trovi una rete di solidarietà con persone che hanno vissuto, qualcuno magari cose peggiori, qualcuno cose migliori, ma che tutte hanno vissuto un dramma.
Atena è un progetto pilota lanciato in Ticino quasi un anno fa e rivolto a persone che hanno subito violenza domestica. La voce che avete sentito appartiene a una di loro. Questo è il sommario di 6 di sera, tutto è pronto, possiamo iniziare. In apertura, come detto, l'arrivo in Svizzera di un nuovo gruppo di bambini palestinesi feriti, altri 13 minorenni bisognosi di cure sono infatti arrivati ieri sera dalla striscia di Gaza in Svizzera con i loro accompagnatori, questo nell'ambito dell'operazione umanitaria Medevac. Oggi sono stati accolti nei cantoni che a suo tempo si erano resi disponibili, tra questi Grigioni e Ticino, che hanno accolto un bambino a testa, e allora ce ne parla Gino Ceschina.
Sì, diciamo subito che a causa della più che giustificata protezione dei pazienti, oltretutto minorenni, delle due piccole pazienti accolte a Coira a Bellinzona non sappiamo molto. Iniziamo dai Grigioni. Quanto si può dire ce lo dice direttamente il direttore del Dipartimento di Giustizia, il consigliere di Stato Peter Paier.
C'è una famiglia con una piccola bambina che ha bisogno di una cura, che adesso in Gaza non si può fare perché a Gaza tutto è rotto e distrutto, e per questo è importante che questa famiglia può lasciare il Gaza e noi possiamo fare un piccolo passo per il futuro di questa famiglia.
Da Coira a Bellinzona, situazione verrebbe da dire speculare.
Si tratta di una giovane paziente, una bambina arrivata in cantone assieme a degli accompagnatori. È un nucleo più ristretto rispetto a quello arrivato ormai più di un mese fa.
Questo che avete sentito era Renzo Zanini, capo dell'ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati. In tutto si tratta di 3 persone, la bimba ferita, la sorella e la madre. Attorno a loro c'è grande cautela comunicativa, anche in ragione di quanto hanno vissuto. Sentite la capo area migrazione della Croce Rossa, Deborah Banchini-Fersini.
Ci sono dei traumi importanti che spesso si vedono, altre volte vengono fuori col tempo. Noi sia a livello sociale sia con le nostre psicologhe diamo sempre supporto affinché possano trovare anche uno spazio per parlarne, per essere sostenuti. Ci vuole tempo e bisogna far vedere appunto che hanno la possibilità anche di chiedere aiuto se ne hanno bisogno.
A proposito, si è appreso qualcosa di più sulla quindicenne accolta lo scorso 28 ottobre. È stata dimessa, sta meglio ed il processo di integrazione ha preso avvio secondo la normale procedura, di pari passo con la richiesta d'asilo. Un'integrazione che passa dalla scuola, dai corsi di lingua, ma anche da piccole cose che colpiscono chi è chiamato ad occuparsi di questi nuclei familiari.
Ma colpisce la loro sorpresa, no? Nell'avere una normalità diversa, no? Banalmente poter andare al parco giochi non dovendosi preoccupare dei pericoli, quindi essere in un parco giochi ed essere al sicuro, questo è un qualcosa che li ha colpiti e che noi abbiamo notato sin da subito. La normalità sicura li ha stupiti, oltre che a renderli felici.
Con l'arrivo dei 13 bambini di ieri e di 7 che li avevano preceduti, si è arrivati ai 20 che la Svizzera si era detta disposta ad accogliere. A Gaza l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato 19.000 bambini che necessitano di lasciare la striscia. Vedremo se in futuro la Confederazione proporrà un Medevac 2. Ancora Renzo Zanini.
Con questa seconda fase l'operazione Medivac Gaza promossa dalla Confederazione può dirsi conclusa, terminata. Non sappiamo se in futuro ci saranno nuove operazioni umanitarie proposte dalla Confederazione. L'adesione del cantone andrà chiaramente valutata nell'ambito di una nuova proposta da parte della Confederazione.
Era Gino Ceschina che ci ha parlato dell'iniziativa umanitaria promossa in Svizzera per curare diversi minorenni rimasti feriti nella striscia di Gaza. Ora andiamo a Lugano, allo stadio di Cornaredo, perché in collegamento abbiamo David Conti. Da pochi minuti è iniziata la partita di calcio, parliamo chiaramente di Super League tra Lugano e Sion. David Conti, a te allora brevemente la linea.
Sì, buonasera John, buonasera a tutti. Sesto minuto qui a Cornaredo, ancora 0-0 tra Lugano e Sion, ma Lugano pochi istanti fa vicinissimo alla rete del vantaggio con Mau. La vera occasione, l'unica occasione sin qui di questo primo inizio di periodo, con tra l'altro al secondo minuto il cartellino giallo per Mai, dunque subito ammonito il tedesco che ritrova il suo posto, lui che era uscito dal campo nella partita persa contro il San Gallo, dove velocemente la formazione bianconera con Saip in porta, difesa 4 con Zanotti, Papadopoulos, Mai e Marques, a centrocampo Gurgic e Dumbia, poi davanti abbiamo Behrens che prende il posto di Kuzias, con alle sue spalle Cimignani, Dos Santos e Mau, appunto, che è andato vicinissimo al gol. Mau che ha preso il posto di Cassano, dunque, che torna in panchina. Questa è la situazione al settimo minuto, 0-0 Cornaredo.
Era David Conti, appunto, in diretta da Cornaredo, e con Cornaredo ci collegheremo per un aggiornamento ancora tra qualche minuto. Ora però da Lugano spostiamoci a Bellinzona, dove si è da poco conclusa la manifestazione indetta dai sindacati VPOD, OCST e SIT e dal comitato Stoppa i Tagli per protestare contro le misure di risparmio inserite nel preventivo 2026 del Canton Ticino. Allora a Bellinzona troviamo Marcello Ierace, a cui chiedo innanzitutto che tipo di adesione c'è stata.
Beh, la popolazione ha sì risposto alla mobilitazione sindacale, ma sembra esserci un leggero calo di presenze rispetto alle manifestazioni organizzate negli anni passati, sempre in risposta ai tagli. 1.500 le persone circa scese in piazza oggi a Bellinzona, quindi meno delle 2.000 a cui puntavano gli organizzatori. Questo non significa che il movimento sindacale stia perdendo forza, ma è innegabile che un certo segnale di stanchezza stia emergendo. A differenza degli anni scorsi, poi, in questo preventivo, che dovrebbe essere votato dal Parlamento fra un paio di settimane, ci sono misure meno drastiche rispetto al passato. Il governo ha infatti, forse tatticamente, anche preferito spalmare maggiormente questi risparmi, riuscendo in qualche modo a contenere la protesta. Vi farei comunque sentire alcune voci che ho raccolto durante il corteo e poi vi ricedo la linea.
Il microfono durante la manifestazione è libero. Cosa sta succedendo? Il degrado che il cantone ci obbliga a dover affrontare.
Edoardo Cappelletti, co-segretario cantonale VPOD Ticino. Oggi siete in piazza, pochi giorni fa però eravate a palazzo a parlare col governo. C'è qualcosa che non ha funzionato oppure il binario deve essere parallelo?
Gli incontri con il governo e la commissione della gestione non hanno portato a delle soluzioni praticabili e sostenibili, ed è per questo, ed è anche per questo, che occorre scendere in piazza per difendere le condizioni dei servizi pubblici e parapubblici. Quindi la voce di questa piazza serve a spostare gli equilibri parlamentari e a richiedere una modifica delle misure più negative di questo preventivo.
Avvisiamo la popolazione che siamo in corteo per protestare contro l'insensata politica del Canton Ticino.
Fabrizio Sirica oggi è in piazza a manifestare, però lei è anche presidente della commissione della gestione. Potrebbe esserci la sua firma sul rapporto di maggioranza a questo preventivo. Non è una situazione un po' paradossale?
In commissione della gestione abbiamo chiarito che io, per la mia posizione in quanto socialista prima che presidente della gestione, non firmerò il rapporto di maggioranza. Ci sono già due rapporti che sono pronti alla firma e come presidente però prendo l'impegno impegno istituzionale, questo sì, di arrivare a dicembre in aula. Questo è stato il mio impegno, questa è la mia intenzione con tutti i partiti, per garantire che non ci siano colpi di coda, effetti negativi di una gestione provvisoria.
In piazza c'è anche Ivan Cimbri in rappresentanza dei funzionari di polizia. Voi avete tra l'altro incontrato recentemente anche la direzione della polizia. Se siete qui è perché qualcosa non funziona ancora?
Il problema a questo punto è esclusivamente politico, perché effettivamente con la direzione di polizia è stato istituito questo tavolo di lavoro, comunque con loro non c'è niente, il problema è politico. Per cominciare dobbiamo capire quanto seguirà questa nuova sinergia tra direzione e sindacati il nostro dipartimento, e poi qui comunque è la politica che deve muoversi, perché abbiamo comunque dei problemi strutturali nel cantone che probabilmente arrivano da lontano, ma adesso è ora di cambiare rotta, purtroppo facendo i conti comunque con una situazione finanziaria che è tutt'altro che rosea.
È una vergogna, 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 vergogna.
Era un contributo di Marcello Jerace sulla manifestazione di oggi a Bellinzona. Ora cambiamo tema, continua in Turchia la visita di Papa Leone XIV, che oggi ha incontrato il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo, che è tra le figure più prestigiose del mondo cristiano ortodosso. A Istanbul il Papa ha anche celebrato una messa davanti a una folla di circa 3.000 fedeli della comunità cattolica, che in Turchia rappresenta una piccola parte della minoranza cristiana. I cristiani sono poco più di 100.000 persone su una popolazione di oltre 85 milioni di abitanti. Filippo Cicciu ha incontrato un esponente della comunità cattolica turca e allora sentiamo la sua intervista.
For us it's really important to have Pope in Turkey.
Per noi è molto importante avere il Papa in Turchia, soprattutto in questo momento per l'anniversario del Concilio di Nicea. Fulia sorride, non nasconde l'emozione per la visita di Leone XIV a Istanbul. La donna quarantenne racconta con orgoglio di avere partecipato nei giorni scorsi a una delle messe celebrate dal pontefice e di aver recitato la preghiera in turco, la sua lingua madre. C'erano anche le emittenti televisive nazionali che trasmettevano questa messa, e dire in lingua turca che Cristo è il figlio di Dio non è facile, diciamo. Racconta Fulia, che fa parte della comunità cattolica della Turchia, una minoranza di oltre 25.000 persone su una popolazione di quasi 86 milioni di abitanti, al 99% musulmani. La chiamata alla preghiera islamica risuona regolarmente 5 volte al giorno a Istanbul, la più grande città turca, dove sono presenti più di 100 chiese cristiane, la cui costruzione risale soprattutto all'impero ottomano. Per questo motivo, oltre al canto del muezzin che si diffonde dai minareti delle moschee, nel centro storico della megalopoli turca è comune sentire anche il suono delle campane delle chiese. I cattolici rappresentano una piccolissima parte anche all'interno della comunità cristiana di Turchia, una minoranza formata da 100 o 150.000 persone, composta soprattutto da armeni, oltre che siriaci, caldei, protestanti, evangelici, anglicani e greco-ortodossi.
It is in general not easy to belong to minority, but
in generale non è facile appartenere a una minoranza, poi dipende. Come cristiani credo che possiamo dire di vivere come dei normali cittadini, ora non ci sono davvero dei problemi, dice Fulia, che ha voluto comunque proteggere la sua identità con un nome di fantasia per questa intervista. La donna dice che in Turchia non è un problema nascere in una famiglia cristiana, ma la questione si complica quando un turco musulmano decide di convertirsi al cristianesimo, come lei stessa ha fatto circa 15 anni fa. Una conversione di questo tipo può diventare una stigma sociale in Turchia agli occhi di molti musulmani, dice la donna, che racconta di amici convertiti che hanno smesso di frequentare la chiesa dopo aver iniziato a lavorare nell'amministrazione pubblica, anche se ammette che questa situazione si basa più su una paura percepita che su minacce reali. Penso che la cosa più importante sia che ora, forse piano piano, stiamo costruendo la Chiesa della Turchia, dice Fulya, spiegando di come la comunità cattolica nei secoli passati fosse composta principalmente da levantini di origine francese o italiana, mentre ora, oltre a molti stranieri che vivono in Turchia, provenienti dalle Filippine, dalla Corea del Sud, dalla Polonia, dall'Iran e da paesi africani, anche tanti giovani turchi si avvicinano alla Chiesa cattolica con l'intenzione di entrare a fare parte della comunità.
Era la voce di una fedele della comunità cattolica di Istanbul, una minoranza nella minoranza, dicevamo. Ora noi restiamo a Istanbul, dove ritroviamo Bruno Boccaletti, inviato RSI al seguito di questo viaggio apostolico. Bruno, la Chiesa cattolica si muove in un mondo cristiano plurale, diciamo, specialmente in Medio Oriente. Ti chiedo allora che cosa ci sta raccontando questa visita di Leone XIV in Turchia.
Beh, per contestualizzare, soprattutto in Ticino, ma meno nel resto della Svizzera, siamo abituati a convivere con una confessione, il cattolicesimo, decisamente maggioritaria fra i cristiani, e quindi a confondere cristianesimo e cattolicesimo. In Turchia la situazione è decisamente diversa, c'è un pluralismo di chiese, alcune storiche, altre più recenti, e il cattolicesimo all'interno della forte minoranza cristiana non è il più seguito. Ma questo puzzle religioso, alcuni elementi forti condivisi, ed è su questi elementi comuni che si vuole costruire una nuova stagione di collaborazione fra le chiese. Uno di questi punti comuni è stato proprio messo in evidenza dalla visita di Papa Leone da questi giorni. 1700 anni fa, 300 vescovi riuniti nell'odierna turca Iznik dall'imperatore Costantino definirono insieme chi era Gesù Cristo, scartando alcune interpretazioni dell'epoca. Ebbene, Papa Prevost vuole fare ripartire il dinamismo ecumenico delle chiese proprio da questa radice comune, quel credo datato 325 d.C. È una radice che però va attualizzata ed allargata ad altri, perché l'aspirazione all'unità non è solo dei cristiani, ma dell'umanità intera, specialmente in tempi di guerre come quello attuale.
Bruno, i papi che negli ultimi 60 anni hanno fatto visita alla Turchia sono 5 e ogni papa che si è confrontato con questo paese ha portato una visione personale, una sua idea dei rapporti con il mondo musulmano. Qual è la visione specifica di Papa Leone?
È vero, si è ricordato, sono 5 i papi che negli ultimi 60 anni, a partire da Paolo VI, hanno visitato la Turchia, ma il più citato in questi giorni nei discorsi ufficiali è stato Giovanni XXIII, che ha anticipato Paolo VI, ricordiamolo, che ha rappresentato il Vaticano a Istanbul per una decina di anni e che la Turchia la conosceva molto bene. Ebbene, Prevost ha citato una frase di Angelo Roncalli in cui diceva: «Noi cattolici di Turchia amiamo distinguerci dagli ortodossi, protestanti, ebrei, musulmani, credenti e non di altre religioni, e ci chiudiamo», così scriveva l'allora nunzio del Vaticano in Turchia, «nella nostra consorteria», ho usato questo termine, consorteria. Ma alla luce del Vangelo questa è una logica falsa. Leone XIV ha usato proprio questa citazione profetica parlando davanti al presidente turco Erdogan e a tutte le autorità pubbliche riunite ad Ankara. Per Prevost c'è una sorta di consorteria più ampia, per usare la metafora di Roncalli, ed è quella che riguarda tutte le religioni in genere e tutta l'umanità. C'è una frase del discorso di Leone XIV che mi ha colpito ieri a Nicea. C'è una fratellanza e sorellanza universale che non dipende dall'etnia, dalla nazionalità, dalla religione. Le religioni, detto proprio così, le al plurale, non soltanto il cristianesimo, sono depositari di questa verità e dovrebbero incoraggiare le persone, i gruppi umani, i popoli a riconoscerla e praticarla. In sintesi, per Papa Leone bisogna tornare alla radice cristiana, in questo caso quella sintetizzata nel credo di Nicea, e aprire questo dono dello spirito al mondo intero, senza barriere di religione o di idee. Un compito complesso, certamente difficile, ma in Turchia questa proposta di Papa Leone ha trovato degli interlocutori attenti.
Era un contributo di Bruno Boccaletti, responsabile delle questioni religiose della RSI. Ora, però, come promesso, colleghiamoci nuovamente con David Conti per sapere come sta andando la partita tra Lugano e Sion. Linea dunque a Cornaredo.
19esimo minuto di gioco, sempre 0-0. Fondamentalmente non è successo nulla dal primo e ultimo collegamento. Siamo rimasti in effetti all'occasionissima per Mau al quinto minuto. Una partita che sta facendo soprattutto il Lugano, però il Sion per la prima volta in questa partita si è reso, diciamo così, pericoloso, forse no, ma presente dalle parti di Amir Saipi. Un calcio d'angolo, adesso ce ne sarà un secondo, siamo pronti alla battuta. Si sta però discutendo tra Zanotti e il brasiliano Baltasar. Seguiamo rapidissimamente magari questa azione comunque pericolosa su calcio d'angolo con Shuaref che va alla battuta, alza il braccio, va al centro con Nivo Kazzi, l'ex Bellinzona, che colpisce il pallone, finisce però fuori dalla porta di Saipi. Dunque 20esimo minuto esatto, 0-0 a Cornaredo.
Grazie a David Conti che era in diretta da Cornaredo. Parliamo del Sudan ora, dove 30 milioni di persone dipendono dagli aiuti internazionali a causa della guerra che dura da più di 2 anni, guerra tra l'esercito regolare e il gruppo paramilitare delle forze di supporto rapido. Il Consiglio federale ha appena approvato un nuovo credito di 50 milioni di franchi per il Sudan, appunto 25 milioni sono già in partenza, l'altra metà dovrà essere approvata dal Parlamento durante la sessione delle Camere che inizia lunedì. Dal Sudan è rientrato ieri il delegato per l'aiuto umanitario del Consiglio federale Dominic Steelhart, che è stato intervistato dai colleghi della SRF. Sentiamo le sue considerazioni.
Was Massaker und wirklich vom Schlimmsten. Wir haben dort längere Zeit mit einer Frau können reden, mit Salha.
Dominic Steelhart racconta l'incontro con una donna di El Fasher nel Darfur settentrionale, nell'ovest del Sudan. È sopravvissuta al massacro, dice Steelhart, quello che si è consumato a El Fasher, la città che un mese fa è stata conquistata dai paramilitari delle forze di supporto rapido dopo 500 giorni di assedio, periodo in cui non c'era nulla da mangiare. La donna gli ha descritto come è stata costretta a cucinare la pelle di animali morti per sfamare la famiglia.
Tatsache, dass sie haben müssen Tierhüt essen. Es ist wie irgendwie als ob sie ihre Würde verloren hat.
È come se avesse perso la dignità, dice il delegato svizzero per gli aiuti umanitari inviato in Sudan. La donna è ora in un campo profughi, metà della sua famiglia è morta, l'altra metà è fuggita. Con lei 15 milioni di persone sono costrette a scappare in Sudan. 30 milioni di persone dipendono dagli aiuti umanitari.
Das ist so unglaublich groß und dann ist es irgendwie schwierig eine emotionale Bindung aufzubauen.
Sono cifre così incredibilmente alte che è quindi difficile creare un legame emotivo per Dominic Steelhart, che sul campo non solo ha parlato con la popolazione, ma anche con i partner umanitari, come ad esempio Medici Senza Frontiere.
Es geht natürlich jetzt schon in erster Linie humanitäre Nothilfe.
Cibo, medicine, acqua potabile, un tetto sopra la testa. Queste le priorità.
Wir haben zum Beispiel eine Wasseraufbereitungsanlage besucht in Khartoum.
Dominic Steelhart ha anche visitato un impianto di trattamento delle acque a Khartoum, andato distrutto. Prima forniva acqua a 3 milioni di persone. Con gli aiuti si è riusciti ora a farlo funzionare per 400.000 persone. Una settimana fa il Consiglio federale ha deciso di approvare un credito supplementare di 50 milioni di franchi per alleviare le sofferenze del Sudan.
Bis am Montag sind die 25 Millionen an unsere Partner ausgezahlt.
25 milioni saranno subito trasferiti ai partner umanitari, proprio perché molte organizzazioni, dice Steelhart, sono sottofinanziate. Dell'invio degli altri 25 milioni di franchi al Sudan si discuterà durante la sessione invernale. Dall'inizio della guerra nel 2023 la Svizzera ha sostenuto la popolazione civile in Sudan con 140 milioni di franchi.
Questa dunque è la situazione in Sudan e quanto intende fare la Svizzera. Ora cambiamo tema, parliamo di giustizia riparativa e facciamolo partendo da un progetto ticinese che si chiama Progetto Atena e che interessa da vicino le vittime di violenza domestica. Il progetto pilota di cui si è parlato oggi durante un convegno tenuto all'USI sta ora per compiere un anno. Tra le sue peculiarità c'è il gruppo Atena, uno spazio di incontro per favorire il contatto tra le vittime e l'uscita dall'isolamento. Partiamo dal racconto di una di loro.
Dal primo momento che mi è successa quel bruttissimo evento nell'estate del 2024. Da lì ho dovuto inventarmi, perché non c'è un chiaro percorso per chi subisce certe dinamiche e soprattutto per questo blocco culturale a cui le donne vengono confrontate, di pregiudizi, minimizzazione, di vergogna che si prova a dover aver subito una cosa del genere dalla persona che oltretutto pensavi di amare. Questo progetto Atena, sono una delle, se non la prima, una delle primissime ad essere entrata in questo gruppo, e così sono nati questi incontri. Facciamo questo, andiamo andati a vedere la mostra di Frida Kahlo, siamo andati a mangiarci la pizza, siamo andati a fare yoga face. Ogni occasione è stato un momento meraviglioso di leggerezza, dove trovi una rete di solidarietà con persone che hanno vissuto, qualcuno magari cose peggiori, qualcuno cose migliori, ma che tutte hanno vissuto un dramma. E quello che c'è in questo progetto, in questo gruppo di condivisione, è proprio ritrovare un po' di spensieratezza, di sorridere, di raccontarsi. E io mi sento un po' coccolata in questa associazione, nonostante ci sia a Côté un percorso parallelo dove la giustizia è lentissima. Però dici, vabbè, sono lì, lì sono un po' in zona protetta. È la mia zona comfort, diciamo, che se vengo coccolata dall'associazione Atena è perché sto facendo il percorso giusto. E il percorso deve essere veramente condiviso il più possibile.
Questa è l'esperienza portata da una donna ticinese che ha vissuto una storia di violenza. L'inchiesta per quei fatti, lo avrete capito dalle sue parole, non si è ancora conclusa. Romina Lara ha interpellato anche Rebecca Simona, coordinatrice e animatrice del progetto. E allora sentiamo.
Stiamo facendo un'esperienza molto positiva, abbiamo avuto sia persone che hanno giusto avuto bisogno di confrontarsi con noi, sia persone che poi hanno cominciato a partecipare attivamente alle proposte.
Il progetto Atena, ricorda la coordinatrice, è previsto su 2 anni. Promosso dal gruppo Giustizia Riparativa e finanziato dall'Ufficio Federale per l'Uguaglianza, il progetto sta arrivando al cosiddetto giro di boa. Dallo scorso gennaio, quando Atena è formalmente partito, si sono fatte avanti finora 25 persone, tra loro anche un uomo.
Si presentano persone con età diverse, persone che hanno subito una violenza unica, persone che hanno subito violenza per tantissimi anni, persone che stanno ancora riflettendo sulla propria situazione. Una persona si può avvicinare indipendentemente dal suo profilo e dai bisogni che ha.
In circa la metà dei casi la segnalazione è arrivata inizialmente da un'amica, un familiare o da altri enti presenti sul territorio. Servizi ai quali Atena non vuole sostituirsi, si tratta di aiutare a fare rete. E un tassello importante è il gruppo di supporto, che offre uno spazio di incontro alle donne. Finora ha proposto una 15 di attività, alcune inerenti al tema della violenza, altre no. Ma in che cosa è diverso da un gruppo di autoaiuto?
Non siamo terapeuti. L'intento dello spazio che abbiamo voluto creare era uno spazio di incontro, ma anche di momenti di leggerezza, di svago, e qualcosa che fosse un progetto che parte dalle persone che ci partecipano.
Non c'è un programma fisso né condizioni per partecipare, non c'è nemmeno bisogno di raccontare la propria storia.
Ci sono donne che arrivano che hanno bisogno di parlare, parlano molto, ci sono donne che arrivano e ascoltano e possono emergere delle situazioni anche solo vedendo una mostra, condividendo un vissuto, un articolo, qualcosa che vediamo nel momento in cui ci troviamo.
E questo in un contesto di giustizia riparativa, come aiuta le vittime?
Il sentire delle donne che sono magari arrivate molto arrabbiate, sentirle ridere, sentirle prendersi degli spazi per sé di cura, ma di cura anche nel rispetto della diversità delle storie di ognuna, e anche dei silenzi, penso che già questo va incontro a quelli che sono i valori della giustizia riparativa, di riuscire a vedere l'altro. Quindi se già tra vittime, a me piace chiamarle donne piene di risorse, c'è un riconoscimento della persona, è già, penso, un passo importante verso qualcosa di diverso.
E su questo servizio di Romina Lara si chiude questa edizione di Sei di Sera, preparata con Gino Ceschina. Nel magazine culturale Angelica Arbasini parlerà, tra le altre cose, della storia del castello di Trevano, dello scomparso castello di Trevano. Magazine culturale che andrà in onda durante la pausa della partita. Da parte mia è tutto, ora la linea passa allo sport. A domani.